L'obiettivo salute di Nicoletta Carbone.
Uffa, 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 questa è proprio una gran truffa. La tua faccia non è buffa, tutto è noia, tutto è muffa. Qui non c'è niente da fare, tutto mi fa annoiare. Fammi fare un giochino, perché sai, sono un bambino.
Siete pronti? Siete pronti per una nuova puntata insieme ad Alberto Pellai, dedicata proprio all'educazione emotiva. Non c'è noia ascoltando Alberto Pellai, naturalmente, che è il nostro coach preferito, e oggi parliamo, Alberto, della noia. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi, ormai sei sempre qua con noi.
Buongiorno,
Alberto.
Un'estate a Radio 24, un'estate come i vecchi tempi,
quanto mi piace. Senti Alberto, nel nostro corso di educazione emotiva parliamo di emozioni dei bambini, che sono tante e diverse. Ci sono 6 le emozioni primarie, e poi ci sono altri stati emotivi che rappresentano anche una sfida enorme per noi genitori, e oggi ne hai scelto una che è molto difficile da affrontare e da gestire, ed è la noia, come racconta bene la canzone, che noi utilizziamo anche come strumento educativo, perché in ogni canzone che tu hai scelto tra le 21 che hai scritto con Giovanni Paolo Del Rico per la serie TV Quando batte il cuore, tu hai selezionato proprio oggi questa, che è un po' particolare. Alberto.
Ma direi che è l'emozione, con una delle emozioni con cui probabilmente i genitori hanno più a che fare durante i mesi estivi. Ecco perché l'abbiamo proprio scelta in questa serie. Quante volte i vostri bambini vi dicono che barba, che
mi
noia,
annoio.
Mi annoio, non so cosa fare. Questa è sempre esistito nella storia dell'età evolutiva. Non è che la noia oggi è davvero un'emergenza educativa, e oggi proveremo un po' a capire perché, ma la noia appartiene proprio al tempo della crescita, che è un tempo in cui hai degli spazi pieni e degli spazi vuoti. Attenzione, devi avere quegli spazi vuoti, e negli spazi vuoti la noia è il primo step, cioè tu sei in una situazione frustrante, disagevole, dove effettivamente sperimenti il vuoto, che è una sensazione che non ti piace per niente. Quella sperimentazione non è che è come una sabbia mobile che tu ci finisci dentro e non puoi più venirne fuori, ma proprio come, se avete ascoltato le parole della canzone, improvvisamente dopo questo incipit dove uno dice che barba, che noia, non so più che cosa fare, questa è una truffa, improvvisamente parte questa musica un po' piratesca e il bambino sente una voce che gli racconta che nella sua mente c'è un capolavoro,
certo,
un mondo infinito,
un mondo
che è la fantasia, che è la capacità di appassionarsi a delle cose. Ma per poter arrivare poi nel nuovo territorio che ti tira fuori dalla noia, tu prima di tutto hai bisogno di starci,
certo,
dentro e di sentirla. Ecco che la noia diventa un grandissimo alleato poi dell'educatore, perché è quel motore che ti spinge a entrare nel territorio che avrà un ruolo poi importantissimo dentro alla tua vita, così come è stato con noi quando eravamo bambini. Le grandi passioni, i nostri autori preferiti, la musica preferita, noi ce la siamo somministrata nel momento in cui eravamo incredibilmente annoiati.
Il bambino si lamenta: uffa che noia, mamma non so che cosa fare. Il genitore spesso interviene, perché vedere un bambino che si annoia per un genitore è una cosa che insomma non va bene, in qualche modo, che richiede il suo intervento. Partiamo da qui.
Allora, vediamo gli errori più frequenti. La prima cosa è mettere immediatamente in mano uno schermo, e questo è stata, perché la noia è diventata emergenza educativa, perché noi abbiamo trovato una sorta di ciuccio elettronico iperstimolante che la spegne immediatamente. Quindi in questo momento bambini che in un secondo sono annoiati, il
secondo dopo
sono già fuori dalla noia. Dalla noia, attenzione, perché ricevono costantemente stimoli da fuori, e questo però li lascia poi molto sguarniti dei loro stimoli, delle loro risorse interiori, far ricorso a quello che c'è dentro di loro. Secondo errore frequente, il genitore iperpresente, iperattivo, iperdedicato,
che dice facciamo questo, facciamo l'altro.
Esatto, quindi che di nuovo un po' funziona proprio come lo schermo, perché continua a essere fonte di nutrimento e sorgente di ingaggio costante per il proprio bambino, lasciandolo però poi incapace di gestirsi un suo tempo. Allora, che cosa serve? Serve che il genitore intraveda che sono due i passaggi da fare, cioè il bambino effettivamente da solo non saprà uscire dalla noia, quindi il genitore deve mettergli a disposizione un ambiente stimolante.
Ad esempio, cosa devi dire?
Ma dai mattoncini dell'Ego agli albi illustrati da leggere, a quella cosa che era il mangiadischi di un tempo, noi gli possiamo in realtà dire: ti metto 5 canzoni una di fila all'altra e tu ti metti a ballare, per esempio le prime due. La cosa che serve è che nella prima fase gli diciamo io lo faccio con te, e questo vuol dire prendere un'abitudine e imparare che divertimento tu puoi ottenere dall'esperienza di cui l'adulto ti è allenatore, e poi nella seconda fase gli diciamo però io adesso devo andare, faccio altro, quindi continua tu. Questo ritmo di ti alleno e poi tu continui, quindi non sono sempre lì io ad alimentare questa cosa, permette al bambino di uscire da una dipendenza che può essere dallo schermo, dall'adulto che da fuori sollecitano tutto, all'autonomia in cui il bambino in realtà impara a gestirsi il suo tempo di noia.
E questo va bene anche quando sono fratelli che si lamentano, no? Non sappiamo più che cosa fare, mamma, oppure un gruppetto di bambini, quindi il genitore interviene, organizza l'avvio e poi li lascia.
Esatto, e questa è un'altra ottima indicazione, cioè un altro tema grande per cui la noia oggi è pandemica è che i bambini sono spesso soli e quindi hanno solo l'adulto come fronte relazionale interpersonale con cui condividere il tempo libero, il tempo vuoto. Molto importante facilitare fin da quando i bambini sono piccoli l'incontro con altri bambini, e questo tra l'altro è molto importante anche per noi genitori, cioè questo è il tempo dell'isolamento dove noi probabilmente anche allenati dal lungo tempo dei lockdown del Covid abbiamo imparato a chiuderci dentro a bolle dove rimanendo soli abbiamo un po' ci siamo bastati a noi stessi. I bambini in particolare dopo i 3 anni invece devono imparare a socializzare, a stare con gli altri. Una sempre Jonathan Haidt, che abbiamo citato spesso nel suo libro Generazione Ansia, dice che una delle cose che ha danneggiato di più le competenze emotive dei bambini è la mancanza dell'esperienza del parco e del cortile. Quindi questi che sono mesi estivi devono davvero essere tempi in cui noi portiamo i nostri bambini in luoghi dove ci sono altri bambini. La spiaggia lo è per definizione. Certo. Ecco, e a me verrebbe anche da dire facciamo attenzione, perché se noi vediamo un bambino seduto sulla sdraio col suo videogioco, noi lo abbiamo portato al mare e lui sta facendo esattamente le stesse cose che avrebbe fatto nella sua cameretta e non utilizza quel potenziale enorme che è dato dalla natura, dalla presenza di altri bambini, che è proprio quel plus che il tempo delle vacanze mette nella vita dei nostri figli.
A volte pensiamo che il bambino si isoli proprio perché non riesce a vincere quella timidezza che gli impedisce di relazionarsi con gli altri bambini, e allora si annoia da solo, ma con gli altri bambini non vuole andare, e di nuovo finisce con l'avere un rapporto con il genitore che diventa un po' il suo compagno di giochi. Come uscire da questo?
È proprio un gatto che si morde la coda, no? Perché se noi pensiamo di tutelare anche magari un po' la sua timidezza o introversione o fatica a stare con gli altri, facendolo stare sempre con noi, in realtà non alleniamo quelle che si chiamano abilità e competenze prosociali e socio-relazionali, e se non le alleni chiaramente poi più la vita ti chiede di essere socio-relazionale meno tu senti di essere competente, conseguentemente ti percepisci inadeguato. Il bambino timido, che in effetti se lo porti al villaggio vacanze insieme ad altri 25, non ce la fa perché è troppo per lui, va allenato alla socialità con un altro bambino, con due altri bambini, cioè gli si dà una quantità che gli fornisce quella dose di competenza e sicurezza con cui poi noi possiamo metterlo in un gruppo più allargato.
Meraviglioso, Alberto. Pochi lo ammettono, anzi, più negano, a nulla servono le minacce, le preghiere, ti prego, lasciami dormire, i colpi sferrati sotto le lenzuola, i fischi nel cuore della notte, chi russa non lo ammette e spesso non smette, o lo fa solo per poco e poi ricomincia. Allora, oggi parliamo proprio di russamento, roncopatia, come la chiamano i medici, e in linea con noi abbiamo un grande esperto, il dottor Fabrizio Salamanca, responsabile del Centro per la Diagnosi e Cura della Roncopatia di Humanitas San Pio X di Milano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti voi.
Allora, è così, vero, dottore?
No. Sì, è così. Il russamento, che viene chiamato russamento semplice, nel momento in cui non abbiamo altri disturbi importanti durante il sonno come le apnee, quindi quando respiriamo regolarmente e non facciamo un gran rumore, ecco, il russamento semplice è veramente un disturbo relazionale importante, ecco, quindi per le persone che stanno di fianco.
Beh, russano uomini e donne, ma noi russano, donne russiamo, certo, un pochino più avanti con l'età, vero?
Siamo... Sì, è vero. Ecco. Russano prevalentemente gli uomini, poi vabbè, chiaramente ci sono dei fattori di rischio, oltre che al genere, ma russano anche molto le donne, stanno aumentando di più le visite che facciamo nei confronti del genere femminile, perché le donne stanno prendendo sempre più consapevolezza che russano anche loro, soprattutto quando cominciano ad avere qualche annetto in più, e i dati di letteratura scientifici dicono comunque che, arrivati poi alla menopausa, l'incidenza si equivale, quindi tra uomini e donne.
Quindi concerti.
Quindi i concerti, okay, soprattutto da una certa età.
Senta, ci aiuta a fare un po' l'identikit del russatore tipo?
Sì, diciamo che il russatore tipo, quindi il russatore semplice, è quella, il russamento che cosa, da che cosa è dato? Diciamo così, facciamo la definizione. Il russamento è la vibrazione rumorosa di strutture molli delle prime vie aeree, quindi durante il sonno, chiaramente. Quindi fondamentalmente può essere il palato molle, può essere l'ugola, possono essere le tonsille, la lingua, la base della lingua, l'epiglottide, insomma tutte quelle strutture che al passaggio dell'aria magari sono un pochino flaccide, quindi vibrano e fanno rumore, senza però interrompere il passaggio dell'aria, quindi sono persone che russano continuativamente durante tutta la notte. Il russatore tipo non si accorge del suo russamento, non ha grossi disturbi durante il sonno, i disturbi sono solo delle persone che stanno di fianco inizialmente, e quindi qualche volta quando gli viene fatto anche così fatto notare che tu hai un grosso russamento che disturba, qualche volta si dice ma non è vero, ma figurati, ma anche tu russi ogni tanto, ma non è vero. Mentre invece, ecco, è meglio non sottovalutarlo, perché negli ultimi periodi, negli ultimi anni, la letteratura e i dati scientifici invece dicono che anche questo russamento semplice, che noi abbiamo sempre pensato che sia un russamento innocente, invece crea lentamente già, comincia a creare qualche danno, proprio perché queste strutture che vibrano al passaggio dell'aria nel tempo purtroppo prolassano sempre di più, cioè diventano sempre più flaccide, e possono durante il sonno ad un certo punto dare proprio la chiusura del passaggio dell'aria. Quindi se non passa l'aria, e dal punto di vista scientifico si è deciso che di contare 10 secondi di interruzione dell'aria, del flusso aereo per dire che è un'apnea. Se quindi noi abbiamo un certo numero di apnee, quindi un blocco del respiro che arriva almeno a 10 secondi, ma qualche volta arriva anche a molto più tempo, ecco, quello è un problema importante, ma durante il momento dell'apnea il paziente non russa. Perché non passa l'aria.
E questo è pericoloso.
Esatto, è pericoloso, molto più pericoloso questo che non il russamento. Il russamento discontinuo, quindi intermittente, è più pericoloso del russamento continuo.
Senta, dottore, ci sono dei russamenti molto molto fastidiosi, se si va su Google, anche, no, curiosi, sembra,
sì,
no,
certo,
con paragone,
certo,
trattore, vabbè. Ma
sicuro.
Che cosa si può fare? Perché sul russamento ci sono anche tanti luoghi comuni, chi russa si giustifica dicendo ma perché dormo profondamente, quindi sonno ristoratore, è un sonno che è un po' rumoroso, oppure
certo,
ma perché ho il setto nasale deviato, è possibile, può essere una delle cause, oppure ma ho mangiato tanto, non ho mangiato, oppure è colpa del cuscino, basso, alto, insomma, nel cercare di giustificarsi, di trovare delle giustificazioni, si tirano in ballo tante motivazioni. Lei però ci ha detto un po' quali possono essere le cause, ma dottore, c'è modo di risolvere questo problema, se soprattutto si tratta di un russamento semplice, magari non così rumoroso, non così però fastidioso?
Sì, sicuramente adesso ormai riusciamo a risolverli praticamente tutti, ma come diceva bene lei, ci sono delle concause, no, che partecipano alla formazione del russamento, quindi come possono essere delle alterazioni delle vie aeree, delle vie nasali, dell'orofaringe, la presenza di tonsille ipertrofiche, ma anche dal punto di vista non solo locale ma anche generale, non so, il sovrappeso, oppure non so, una retrazione della mandibola, la conformazione della bocca, cioè ci sono tanti fattori che possono portare al russamento.
Anche il setto nasale deviato?
Anche il setto nasale deviato, chiaramente un'alterazione anatomica del naso non permette un buon flusso aereo, soprattutto non permette di avere flussi laminari, ma sono flussi turbolenti, qualche volta fanno rumore già solo il passaggio del flusso, e quindi effettivamente il russamento è dato da tante cose. La cosa importante è identificarlo,
sì,
cioè capire dove uno russa e la modalità di russamento, e fortunatamente ormai negli ultimi 10-15 anni ci viene incontro un esame molto importante che è l'endoscopia del sonno, e in termine più, diciamo, classico medico, è la sleep endoscopy, che è un esame che si fa in day hospital o anche a livello ambulatoriale, dove praticamente noi induciamo il sonno, un sonno al paziente, alla persona, con un farmaco. E questo sonno è un sonno parafisiologico, quindi assomiglia moltissimo al sonno fisiologico, anche se non è totalmente uguale. Però durante questo sonno, che dura circa una ventina di minuti, la persona russa, e mentre russa noi siamo all'interno delle vie aeree con un endoscopio e riusciamo a filmare, a capire perfettamente dove uno russa, qual è il punto, il sito di russamento o i più siti di russamento, qualche volta si russa in vari posti. E soprattutto riusciamo a capire, facendo anche delle manovre particolari, chiaramente di cui il paziente non si accorge, tutte le terapie che si possono attuare, quindi non so, le terapie odontoiatriche con l'applicazione di apparecchi durante il sonno, i cosiddetti MAD, Mandibular Advancement Device, quindi degli aggeggini che si mettono tra le arcate dentarie che tengono la bocca chiusa e la mandibola leggermente avanzata in avanti. Questo è un rimedio, direi, per il russamento semplice, molto efficace il più delle volte.
Certo.
Qualche volta magari non è efficace totalmente, per cui solo parzialmente, ci viene sicuramente in soccorso anche la chirurgia. Ormai la chirurgia è diventata in certi momenti, in certi casi, veramente mini invasiva. con degli ottimi risultati, dipende chiaramente da qual è il sito anatomico.
Ecco, però andate, come si dice, a colpo sicuro, perché dopo questo, vero? Individuate bene la causa, anzi, esatto. Lei ha detto più le cause, perché possono essere una, e trovate, quando si dice, no, la medicina personalizzata, la cura su misura. Dottore, grazie per essere stato con noi.
Buona giornata
a voi.
Buongiorno, arrivederci.
Per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta.